Volevo leggere in seconda Pietro, capitolo 3. Carissimi, questa è già la seconda lettera che vi scrivo. E in entrambe io tengo desta la vostra mente sincera, facendo appello alla vostra memoria, perché vi ricordiate le parole già dette dai santi profeti e il comandamento del Signore Salvatore trasmessovi dai vostri apostoli. Sappiate questo, prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schernitori, beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Ma costoro dimenticano volontariamente che nel passato, per effetto della parola di Dio, esistettero dei cieli e una terra tratta dall'acqua e sussistente in mezzo all'acqua, e che per queste stesse cause il mondo di allora, sommerso dall'acqua, perì. Mentre i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi. Ma voi, carissimi, non dimenticate quest'unica cosa: per il Signore un giorno è come 1.000 anni, e 1.000 anni sono come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Il giorno del Signore verrà come un ladro, e in quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi, per santità di condotta e per pietà, mentre attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio, in cui i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno. Ma, secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, nei quali abiti la giustizia. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili nella pace. E considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza. Amen. E Pietro aveva svolto, probabilmente aveva svolto il suo ministero nella zona di Roma, e sempre a Roma Pietro è morto per mano di Nerone e tramite la crocifissione, anche se al momento dell'esecuzione capitale ha chiesto che lui fosse capovolto perché non si sentiva degno di morire come Gesù. E prima di morire, Pietro ha scritto queste lettere, è stato circa nel 67 d.C. E la lettera è indirizzata ai credenti della Turchia settentrionale, luogo da cui Pietro comunque era passato, aveva svolto una parte della sua missione. E all'inizio del capitolo si legge che questa appunto è la seconda lettera che scrive alle stesse persone. Nella prima epistola aveva però affrontato argomenti che riguardavano l'ostilità verso la Chiesa, mentre in questa seconda lettera parlano dei problemi che sorgono all'interno della Chiesa, che sono anche peggio. E al verso 3 del terzo capitolo affronta quelli che lui chiama gli schernitori, che sono persone che parlano sminuendo l'opera di Dio. Questi dicono che il mondo va avanti lo stesso anche senza l'azione attiva del Signore. Però, come dice, dimenticano gli effetti della parola di Dio, tramite il quale il mondo non solo esiste, ma sussiste, va avanti grazie all'opera di Dio. La parola quindi non ha solo creato il mondo, ma continua a mandarlo avanti e lo continuerà a fare fino al giorno del giudizio. E l'esortazione importantissima che Pietro ci fa è quella di avere pazienza, di pazientare, perché le promesse di Dio non cadono a vuoto, non sono mai cadute a vuoto. Però la sua cognizione del tempo, come dicevamo anche qualche settimana fa con Giovanni, non corrisponde con la nostra. Pietro dice che per Dio un giorno sono 1.000 anni e viceversa. Non sappiamo quindi quando le cose accadranno, ma se il Signore aspetta, come leggiamo nel verso 9, tutti, cioè se il Signore aspetta è solo perché vuole che tutti giungano al ravvedimento. Ma quando sarà il momento giusto, Dio arriverà. E qui dice che lo farà quando non ce l'aspettiamo. Ci viene detto, ci fa l'esempio, come un ladro nella notte. E in quel caso la terra e gli elementi subiranno delle trasformazioni, direi, piuttosto radicali, si dissolveranno nel fuoco. Ma noi non subiremo questa trasformazione, verso 11. Ovvero, grazie alla pietà di Dio e alla nostra però condotta santa, noi attenderemo dei nuovi cieli e una nuova terra dove abitare. Questa è un po' la sintesi. Aspettando queste cose, verso 14 dice, è proprio questa attesa deve essere la nostra speranza. Una nuova terra da abitare per l'eternità. Questa speranza però non deve essere solo una speranza così fine a se stessa, ma deve essere per noi uno stimolo. Fatti in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili nella pace. Non è solo così una mania, cioè, e tra l'altro non è solo una cosa che dice solo l'Apostolo Pietro, perché dopo quello che abbiamo finito di leggere, Pietro cita anche l'Apostolo Paolo, che ricorda che ha detto le stesse cose. E quindi è un appello che è un po' accorato, come se si fossero messi d'accordo, ma non lo erano. Affinché i credenti non scadano dalla fede. È un appello affinché Dio sia considerato nella giusta ottica, cioè l'onnipotente, il custode del tempo e il suo gestore. Però è vero che Dio è il gestore del tempo, ma Dio è anche fuori dal tempo, non è legato ai vincoli del tempo. Le sue promesse non cadono a vuoto, quindi, ma non sta comunque a noi decidere quando è il momento del loro adempimento. E l'argomento che Pietro usa per aiutare noi a rafforzare la nostra fede mi piace molto, che è la speranza che in realtà nell'originale significherebbe più una certezza che una speranza come la intendiamo oggi. La speranza di cosa? Della vita eterna. Fede e amore non sempre bastano a sostenerci nella vita, nelle difficoltà, nel servizio. Quindi la speranza è un aspetto che diventa vitale, specie in questi momenti di scoraggiamento. Scoraggiamento che delle volte ci tenta fino a volerci far perdere tutto. La speranza è importantissima. In Ebrei 6,19 ci dice che la speranza la teniamo come un'ancora dell'anima, sicura e ferma. E questo pensiero, quindi il successo finale, ci dà la forza per superare gli ostacoli più difficili, più duri. Ma questo pensiero della vittoria, cos'è esattamente? Come sarà questa vita eterna di cui parliamo sempre? Alcuni la immaginano come una società di persone vestite di delle tuniche bianche che vivono tra le nuvole, hanno le ali, bevono caffè, si beve del gran caffè, vediamo in televisione, bevono tutti i caffè nel cielo. Però la Bibbia ci rivela un'immagine che è molto diversa e non lo fa per soddisfare la nostra curiosità e basta, ma per aiutarci a prepararci per questa vita eterna, perché quando sarà il momento noi avremo un ruolo in questa vita eterna. E per avere un quadro un po' più preciso dobbiamo spostarci un po' più avanti nella Bibbia e andare a leggere nel libro dell'Apocalisse, che abbiamo visto che non vuol dire quello che comunemente la gente intende per Apocalisse, ma vuol dire rivelazione, che è la rivelazione di Dio che ha fatto a Giovanni. E precisamente i capitoli dal 19 al 22, non li leggiamo tutti perché sono lunghissimi, capitoli comunque dal 19 al 22, se letti tutti di seguito, ci rivelano un contesto ben preciso e ci rivelano quello che dovrà avvenire nei tempi futuri non sappiamo quanto. Comunque la prima fase di questi capitoli ci parla un po' del ritorno di Cristo sulla terra, no? Quella che comunemente chiamiamo la seconda venuta. Lasciamo da perdere gli argomenti della grande tribolazione, Satana legato, reso inoffensivo, eccetera. Dopo di queste cose, anzi, sì, dopo di queste cose, quando Gesù ritornerà, i credenti saranno risuscitati, e questa è una cosa piuttosto chiara, e avranno un corpo nuovo. E quindi dopo la tribolazione, dopo che Satana sarà stato legato temporaneamente, messo da parte, insieme a Gesù, i credenti, noi, regneremo con Gesù sulla terra, sulla nostra terra, non su Marte o altri pianeti che la NASA sta esplorando per vedere se si può vivere, ma qua, su questa terra. Infatti in Apocalisse 5:10 dice: e ne hai fatto per il nostro Dio un regno, l'agnello ne ha fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra. E i santi che regneranno con Gesù sono quelli che vinceranno, che avranno tenuto duro fino alla fine. Apocalisse 2:25-26: quello che avete tenetelo fermamente finché io venga. A chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine darò potere sulle nazioni. E in questo periodo, quindi primo periodo interlocutorio, detto millennio, di mille anni, Satana non potrà più operare, perché abbiamo visto che è legato. E i cristiani, quelli che hanno perseverato fino alla fine, aiuteranno Gesù in questa sorta di governo mondiale. Ma alla fine di questi mille anni Satana sarà di nuovo lasciato libero e tenterà un'ultima rivolta, che però purtroppo per lui finirà subito e in modo tragico. E vedendolo sconfitto definitivamente questa volta, è gettato nel luogo della punizione eterna. A questo punto Dio farà una netta separazione all'interno della razza umana, e solo quelli che sono entrati nel regno di Dio in modo volontario potranno partecipare a questo nuovo universo che Dio sta già preparando, che Gesù sta preparando. E passeremo anche indenni il fatidico giorno del giudizio. E come abbiamo letto prima in Seconda Pietro, gli elementi si dissolveranno. Ed è per questo che appunto il nostro carpentiere è al lavoro per costruire un mondo, un luogo tutto nuovo. Allora, abbiamo visto che i corpi nuovi li riceveremo alla seconda venuta di Gesù, quando ci sarà la prima resurrezione. In questa prima resurrezione prenderanno parte solo i credenti, non i non credenti. Ora però che abbiamo questi corpi nuovi, è passato il millennio, eccetera, è tutto pronto per un nuovo ambiente che è adatto per ospitare questi corpi nuovi che abbiamo ricevuto, nuovi e incorruttibili. In Apocalisse 21, i primi 5 versi, dice: poi vidi un nuovo cielo, una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. La nuova Gerusalemme, come ci viene descritta anche un po' più avanti, anche nel capitolo 22, sarà una bellissima città giardino. Più che una città è un continente, visto che le sue dimensioni superano i 2200 km cubici, infatti sarà cubica. Non sappiamo esattamente come, ma sarà cubica. 2200 km cubi, consideriamo che 2200 km, quindi il lato di questo cubo, è circa la distanza tra il sud Italia e il nord della Germania, quindi è piuttosto grande. Quindi ci saranno molti fratelli, più di quelli che noi pensiamo. E la notizia anche sorprendente è che Dio stesso si trasferirà in questo nuovo posto per vivere in mezzo agli uomini, in questa sorta di giardino dell'Eden ritrovato. No, come nel giardino dell'Eden, Dio che passeggiava in mezzo al suo popolo, anche qui avremo Dio insieme al suo popolo. E la sua presenza farà sì che non ci sarà più dolore, non più le lacrime, non più tristezza, non più morte. Non ci sarà neanche il sole, perché Dio stesso provvederà alla luce. Questo significa che oltre a distruggere la terra, Dio distruggerà anche in qualche modo minimo il nostro sistema solare, probabilmente anche tutto l'universo, e rifarà tutto nuovo. Avremo quindi un nuovo cielo. Quindi questo luogo sarà una sorta di cielo venuto in terra, un posto senza pericoli e minacce. Infatti si dice che le porte saranno sempre aperte, nessuna minaccia. Un posto costruito con pietre preziose. E l'elenco di questi materiali è un po' particolare, perché tramite un po' le moderne scoperte scientifiche siamo in grado di identificare nuove pietre preziose e tagliando con laser la materia prima, diciamo così, ha delle fette molto sottili e irradiandole con una luce polarizzata, che è un particolare metodo per illuminare le cose, e si sono scoperte delle cose interessanti. Si sono classificate le pietre in due tipi. E le prime sono le pietre isotropiche, che sono pietre che attraversate da questo tipo di luce polarizzata perdono il loro colore brillante. Per esempio i diamanti, una pietra preziosissima per noi, che fa tante luci quando è attraversata dalla luce, diciamo, solare, però attraversata dalla luce polarizzata non emette nessuna luce, perde il suo colore. I diamanti, i rubini anche sono di questo tipo. Poi ci sono le pietre anisotropiche, che attraversate dalla luce polarizzata producono tutto lo spettro dell'arcobaleno, quindi producono questi bellissimi colori, e, indipendentemente dal loro colore di origine. E tutte le pietre indicate per la costruzione della Nuova Gerusalemme sono di quest'ultimo tipo, sono pietre anisotropiche. Sicuramente ai tempi della scrittura dell'Apocalisse non conoscevano queste tecniche. E in questa città poi non ci sarà un tempio particolare, l'intera città è un tempio stesso, perché Dio è lì. È sempre simile al giardino dell'Eden, ci si lavorerà senza stancarsi. Se non si lavorasse ci annoieremmo, penso, in qualche modo, quindi si lavorerà ma non ci stancheremo. Dio sarà sempre presente. E sempre per similitudine col giardino dell'Eden ci sarà l'albero della vita. L'albero della vita darà il frutto ogni mese. Quindi vivremo costantemente alla presenza di Dio, vedendo la sua faccia e regnando per sempre su questa nuova creazione. Ma tornando all'esortazione iniziale, in Apocalisse 21:7, anche in questo caso si dice: chi vince erediterà queste cose. Io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. E noi non possiamo fare nostra solo la seconda parte di questo versetto, no? Io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio, senza anche aver soddisfatto quello che richiede la prima: chi vince erediterà queste cose. Ed è la stessa cosa che ci dice Pietro. Quindi fate in modo di essere trovati da lui immacolati e irreprensibili nella pace. Alcune persone pensano che gli avvertimenti che troviamo in Apocalisse siano un monito severo anche soprattutto per i non credenti. Può anche essere vero, ma questo libro leggiamo che è scritto principalmente per noi, è scritto per i credenti. Sempre nel capitolo 22, dall'11 al 17, dice: chi è ingiusto continua a praticare l'ingiustizia, chi è impuro continua a essere impuro, chi è giusto continua a praticare la giustizia, e chi è santo si santifichi ancora. Ecco, sto per venire e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice, la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino. Lo spirito e la sposa dicono vieni, e chi ode dica vieni, chi ha sete venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Se Gesù vuole dire queste cose alle chiese, un motivo ci sarà. Evidentemente anche nelle chiese c'erano persone che si identificavano con questa lista di peccati che non fanno entrare nel regno di Dio. Ma lo fa per spronarci alla santità, all'ubbidienza, al suo servizio. Noi dobbiamo dobbiamo aggrapparci a questa speranza ogni momento della nostra vita, in mezzo alle difficoltà come in mezzo alla gioia, specialmente anche in mezzo alla gioia, che notoriamente è il momento migliore per ricevere gli attacchi del maligno. E dobbiamo aspettare con certezza e pazienza il momento che arriverà e che Dio asciugherà ogni lacrima dai nostri occhi, e vivremo con Lui per sempre nella pace.
Amen.
Il mondo lascio, la croce.